Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, ben ritrovati anche quest'oggi con il nostro appuntamento Un sacerdote risponde. Quest'oggi abbiamo una domanda della signora Maria di Nocera Superiore e lasciamo a lei la parola per rivolgere la sua domanda al padre.
Volevo fare una domanda a padre Maurizio. Come che io ho 73 anni ora, però volevo fare la domanda, siccome nel passato mi sono sposata molto giovane e non ho avuto neanche un insegnamento di fede. L'ho riscoperta la mia fede da parecchi anni, però ora sto con Gesù e con Maria, loro sono la mia vita. Però me ne pento di tante cose che non ho insegnato ai miei figli la fede. Non ho fatto ho fatto un aborto, però io non mi sono confessato. Ho fatto delle cose che non erano per la legge di Dio, però io me ne sono pentita amaramente, però ancora che io che queste cose mi vengono, io prego molto, dico la Coroncina, sto sempre con voi che ascolto la Rare Buon Consiglio, sento tante catechesime, tante cose, però mi fa che quando prego io mi cerco di pregare intensamente con una fede fortissima, che delle volte piango nel rosario che dico, però mi stanno sempre davanti i miei peccati di chissà se il Signore quando morirò andrò da Lui che lo voglio vedere, a Lui e alla mamma sua, perché mi sento in colpa di tante cose che ho fatto, madre. E questo è il mio rancore, che chissà se il Signore mi ha perdonato tutte le colpe, adesso sono tutto. Però mi stanno sempre dinanzi i problemi delle mie colpe che ho fatto nel passato. E quello che volevo chiedere al padre se mi sono stati perdonati, perché mi stanno sempre dinanzi i miei peccati. Dico, come mai, Signore, toglietemi della mente queste cose brutte che ho fatto. Ora ho incontrato te, sto seguendo la tua vita, sto facendo, faccio di tutto, però mi sento sempre che non, dico, Signore, tu ti meriti tanto perché hai morto per me, e io che ho fatto per te? Non ho fatto niente, sto pregando, chissà se le mie preghiere vengono ascoltate da te.
Ave Maria, cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio e bentrovati. Come già anticipato dalla regia, la domanda di oggi ci pone di nuovo la questione della confessione, in particolare degli effetti di questo sacramento, del sacramento della penitenza, perché come visto, ecco, dalla domanda della signora Maria, spesso può succedere che anche dopo aver fatto una buona confessione ci siano ancora dei dubbi se effettivamente Dio ci abbia perdonato, perché magari nella nostra vita possono accadere dei fatti, degli eventi che ci portano a credere a questo. Innanzitutto, allora, vediamo quali sono gli effetti del sacramento della penitenza e poi andremo a vedere altri punti che riguardano questa domanda. Innanzitutto ricordiamo che la Chiesa ha ricevuto il potere di rimettere tutti i peccati e questo potere è stato dato da Gesù. E Gelasio I afferma che non c'è alcun peccato la cui remissione non spetti alla Chiesa o che la Chiesa non possa condonare. Poi ancora, anche il Concilio di Trento ripete questa definizione con annessa una scomunica, cioè chi non crede che la Chiesa ha il potere di rimettere tutti i peccati sia scomunicato. Poi, per la validità del sacramento della penitenza, occorrono la contrizione, la soddisfazione e anche gli atti del penitente. La contrizione, ricordiamo ancora, è il dolore e la tristezza derivata dal male commesso. E quindi si deve fare in modo di avere questa contrizione. Poi, chiaramente, la confessione di tutti i peccati mortali e, possibilmente, se si ricorda, bisogna specificare quale peccato è stato commesso, se ci sono delle condizioni che possono in qualche modo cambiare o aggravare o attenuare il peccato, e poi la dottrina cattolica, anche se purtroppo oggi molti dicono che non c'è bisogno, però i santi ci insegnano questo, che bisogna confessare possibilmente anche il numero, cioè dire quante volte è stato commesso un peccato mortale. E se uno non si ricorda il numero preciso, chiaramente può dire pochi, molti, in modo da dare un'idea, ma questo non serve al confessore per se stesso, ma è un'accusa di tutti i peccati mortali commessi dinanzi a Dio. Il confessore in quel momento è il giudice, è colui che si trova, che Dio ha messo dinanzi al penitente in sua vece. E quindi il confessore fa le veci di Gesù nel confessionale. Perché? Perché ricordiamo che il sacerdote agisce in persona di Cristo quando amministra i sacramenti. E ha disposto, appunto, il Signore che la confessione sia fatta ad un suo ministro. Poi, come altro atto del penitente, c'è anche la soddisfazione sacramentale, cioè che è la volontaria accettazione o la sopportazione di opere per riparare l'ingiuria fatta a Dio allo scopo di scontare la pena meritata. Allora, la soddisfazione è composta sia dalla penitenza che viene data dal sacerdote, ma poi anche dall'accettazione o la sopportazione di ciò che ci viene da Dio. E questo perché? Perché l'uomo su questa terra può soddisfare con pene la pena temporale dopo il perdono della colpa. Bene, adesso dopo aver fatto un excursus veloce su quello che riguarda le parti del sacramento della penitenza, cioè gli atti del penitente, andiamo a vedere quali sono gli effetti di questo sacramento. È dottrina di fede espressa dal Concilio di Trento e dalla dottrina cattolica che questo sacramento ci dona la riconciliazione con Dio. Cioè, la pena eterna viene rimessa insieme con la colpa per mezzo del sacramento o del votum sacramenti. Poi, che cosa vuol dire questo? Che vengono rimessi tutti i peccati mortali, anche se numerosi e gravi. L'importante è averli confessati tutti e, come dicevamo, dire anche il numero, ma proprio per questo motivo, perché così siano rimessi. La pena temporale, poi, che noi abbiamo a causa del peccato, rimane da espiare. E quindi, oltre alla penitenza che ci viene data dal confessore, occorre mettere in atto altre forme di soddisfazione. Però chiaramente è necessario il sacramento della penitenza. Per questo, anche dopo la morte, se uno non è stato purificato completamente, ecco, dalle opere compiute in questa vita, dalle penitenze, dalle carità e così via, deve scontare il purgatorio. Per cui possiamo affermare che Dio cura perfettamente l'uomo, ma a volte lo fa subito e quindi gli restituisce la perfetta santità. Invece altre volte lo fa successivamente, come accadde al cieco nato. E allora che cosa significa questo? Che anche spiritualmente qualche volta converte il cuore dell'uomo con tanta commozione che questi subito raggiunge la perfetta sanità spirituale, non solo per la remissione della colpa, ma anche per la distruzione di tutti gli effetti del peccato, come avvenne per la Maddalena. Talvolta poi prima rimette la colpa per mezzo della grazia operante e poi per mezzo della grazia cooperante, e quindi successivamente toglie tutti gli effetti del peccato. Queste sono disposizioni divine e che non spetta a noi decidere. Tuttavia, quello di cui siamo certi è questo, che una volta confessati i peccati, questi vengono cancellati. Dunque, ancora una volta, allora ricordiamo che il perdono dei peccati è anche strettamente legato alla conversione personale, quindi alla confessione sacramentale e alla grazia di Dio. L'importanza dell'atto personale di pentimento. Il perdono dei peccati richiede un atto soggettivo e personale di contrizione. Ecco perché, allora, una volta che uno si pente dei suoi peccati e li confessa, questi peccati vengono perdonati, vengono cancellati. Quindi la pena temporale, cioè la separazione da Dio, viene cancellata con la confessione. Ma rimane ancora, come ricordavamo, la pena temporale, cioè le conseguenze spirituali del peccato. E queste possono rimanere e sono proporzionate al grado di purificazione dell'anima. Ecco allora che, come abbiamo visto, una volta che uno ha confessato tutti i suoi peccati, può star certo del perdono. Però ci sono, come abbiamo visto, le conseguenze del peccato, le conseguenze che rimangono nella nostra anima, conseguenze che noi dobbiamo riparare. Ed è per questo allora che a volte possiamo avere dei sentimenti. È per questo che a volte Dio permette che noi ci sentiamo nella prova, che Dio permette anche che noi ci sentiamo, come dire, abbandonati, anche se Dio non ci abbandona mai. Ma a volte possiamo sentire in noi questi sentimenti proprio perché Dio vuole che noi ci avviciniamo, che noi siamo sempre più uniti a Lui, e vuole che offriamo tutte queste sofferenze in riparazione di queste nostre colpe. Perché, ricordiamolo sempre, l'abbiamo già detto anche in questa trasmissione, dobbiamo continuare ad offrire le nostre sofferenze per continuare a purificarci su questa terra. E allora ci viene in aiuto il Salmo 51, in particolare il versetto di Davide: il mio peccato mi sta sempre dinanzi, riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Allora, questo versetto vuole esprimere la consapevolezza del peccato e il rimorso profondo che Davide prova per quel peccato commesso. Perché il peccato non è solo un atto passato, ma una presenza interiore costante, una presenza che ci accompagna, una presenza che ci spinge a ricercare la misericordia di Dio, il suo perdono. E allora è un invito alla contrizione sincera, un invito alla conversione del cuore e alla fiducia nella misericordia divina. Questo salmo ci mostra che il perdono non è automatico, ma richiede riconoscimento del peccato, richiede pentimento e apertura alla grazia. Questo salmo è spesso recitato nella liturgia penitenziale, in particolare durante la Quaresima, oppure come preghiera personale nei momenti di ricerca di riconciliazione. Allora, questo testo tratto dalla Scrittura, in particolare dai Salmi, ci fa vedere come sia necessaria questa ricerca continua del perdono di Dio quando abbiamo commesso un peccato, proprio per suscitare in noi la richiesta di perdono, per suscitare in noi il pentimento, per suscitare in noi una purificazione, purificazione sempre più intensa per poter essere sempre più uniti a Dio e alla Madonna. Poi un altro testo che ci viene in aiuto e che viene in aiuto alla Signora Maria per confortarla e per darle fiducia nel perdono di Dio che ha ricevuto, è questo. La frase di Gesù quando parla della Maddalena, tratta dal Vangelo secondo Luca, capitolo 7, versetto 47. Gesù dice: «Le sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato». E quindi poi continua: «A colui al quale si perdona poco, ama poco. A colui invece che si perdona molto, amerà molto». Questo ci fa comprendere che non è il numero di peccati che chiaramente offendono Dio, ma poi per la riparazione serve l'amore. E allora, ritornando al passo di prima, riconoscendo il nostro peccato, suscitando in noi questa contrizione, questo pentimento, Dio vuole che noi passiamo ad amarlo sempre più, affinché possiamo, ecco, come la Maddalena, ricevere il perdono di molti peccati perché abbiamo molto peccato. Allora ecco perché Dio permette a volte che noi sentiamo questo peso, per comprendere di che natura è l'offesa fatta a Dio, della gravità. Ma questo non vuol dire che Dio non ci perdona. Dio ci ha perdonato, ma vuole che noi lo amiamo e ripariamo il peccato con il nostro amore. Gesù ci insegna che l'amore autentico nasce dal riconoscimento del perdono ricevuto. Questo messaggio ci dà speranza, misericordia. Ci mostra che nessun peccato è troppo grande per essere perdonato, se accompagnato da un cuore pentito, pentimento sincero. E allora, anche se un uomo commette decine e decine di peccati mortali durante la sua vita, può essere salvato. E questa è la dottrina cattolica. La misericordia di Dio è più grande di ogni peccato. Perché? Perché Cristo ha espiato tutti i nostri peccati sulla croce, anche i più gravi, in modo sovrabbondante. Però quella espiazione deve essere accolta liberamente da ogni persona, attraverso il pentimento sincero e la confessione sacramentale. Quindi è vero che Gesù ha espiato tutti i peccati sulla croce, ma poi ci vuole la nostra corrispondenza. E allora, pentimento e confessione. La confessione è necessaria personalmente per ognuno di noi, anche se Gesù quei peccati l'ha espiati. Il Catechismo della Chiesa Cattolica dice che non c'è nessuna colpa, che per grave che sia, che non possa essere perdonata dalla Santa Chiesa. Cristo, che è morto per tutti gli uomini, vuole che nella sua Chiesa le porte del perdono siano sempre aperte a chiunque si allontana dal peccato. Allora, il perdono è sempre possibile, anche per chi ha commesso peccati gravissimi, come possono essere omicidi e altri peccati contro i comandamenti di Dio, contro la legge di Dio. Ecco, si può essere salvati se si ha pentimento sincero e confessione. La porta del perdono è sempre aperta, come ci insegna Gesù. E Gesù dice: non dico che ti perdono fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Cioè ci insegna che il perdono di Dio può arrivare infinite volte, ma sempre che noi abbiamo la contrizione, il pentimento. E poi facciamo anche il proposito di non cadere più nel peccato, che ci impegniamo a non cadere nel peccato. E dobbiamo anche porre tutti i mezzi per non ricadere nel peccato. Poi un altro passo è sempre del Vangelo di Luca, 23, 39, 43, quando avviene la crocifissione di Gesù. Insieme a lui c'erano 2 ladroni. Uno lo insulta e l'altro invece dice: ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Che cosa risponde Gesù? In verità io ti dico, oggi sarai con me nel paradiso. Questo ci insegna che Gesù può salvarci in ogni momento, anche all'ultimo momento della nostra vita. E il buon ladrone, pur avendo vissuto una vita di peccato, si pente sinceramente e riconosce in Gesù il Re e il Salvatore. Questo atto di fede e di pentimento gli apre le porte del paradiso. E allora ancora una volta possiamo rispondere alla Signora Maria dicendo che Gesù non rifiuta mai chi si rivolge a Lui con cuore sincero. Anche se avesse commesso peccati gravissimi, è stata perdonata e può essere salvata. L'importante è che continui con il suo amore verso Gesù, verso la Madonna, anche se sente a volte come questo peso, se sente a volte come se Gesù, come se Dio l'abbia abbandonata. In realtà non è così, perché poi dobbiamo anche mettere in conto che cosa? Le astuzie dell'avversario, la malizia del demonio, il quale vuole farci cadere nella disperazione come è successo a Giuda. Allora ricordiamo, non c'è colpa, per quanto grave, che la Chiesa non possa perdonare, ma soltanto il peccato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato. Perché? Perché è il rifiuto ostinato della misericordia di Dio, ed è quello in cui è caduto Giuda. Invece abbiamo visto, il ladrone si è affidato di Gesù, gli ha chiesto perdono, ha detto portami con te in paradiso, e Gesù gli ha detto domani sarai con me in paradiso. Una confessione all'ultimo momento della sua vita che lo porta in cielo. E ritornando al maligno, il dubbio sul perdono è un tranello del nemico. L'ansia e il dubbio che Dio non ci abbia perdonati sono un inganno del demonio, che cerca di soggiogare, di scoraggiare l'anima e allontanarla dalla fiducia nella misericordia divina. Dio, abbiamo ricordato, ha perdonato tutto, ha perdonato anche i peccati della Signora Maria, per quanto fossero grandi. E poi lei nella preghiera, ecco, nell'offerta quotidiana, continua ad espiare i suoi peccati, le sue colpe, offrendo tutto a Gesù e alla Madonna. Perché? Perché il peccato imperdonabile non è quello più grave, ma è quello non confessato. E allora, se sono stati confessati tutti i peccati, quei peccati sono stati perdonati. Il tormento che viene non è un segno che Dio non ha perdonato, ma una tentazione che prova a rubare la pace. E quando si perde la pace, si perde anche l'unione con Dio. Si fa fatica nella preghiera. Ecco, questo vuole il demonio. Vuole allontanarci dalla preghiera. Vuole che ci allontaniamo da Dio. E ancora possiamo ricordare un salmo che ci conferma tutto questo, il quale dice: «Ti ho fatto conoscere il mio peccato, non ho coperto la mia colpa, ho detto, confesserò al Signore le mie iniquità, e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato». Questo ci fa comprendere che Dio non solo perdona i peccati, ma toglie anche il peso del peccato. E il ricordo del peccato è una parte della penitenza. Il dolore che rimane nel cuore non è segno che Dio non ci ha perdonati o ci ha dimenticati o ci ha abbandonati, ma è una forma di penitenza interiore che può diventare offerta e anche intercessione per gli altri. E poi le lacrime, anche le lacrime diventano preghiera. Le nostre lacrime che si mescolano con le lacrime di Gesù, che ha versato fissando lo sguardo su Gerusalemme. Sono lacrime del pentimento e diventano meritorie, cioè portatrici di grazie, quando noi le offriamo in espiazione dei nostri peccati. San Giovanni Paolo II ci ricorda di non lasciarci prendere dallo scoraggiamento e non abbandonare mai la speranza, perché il Padre di ogni misericordia ci aspetta per offrirci il suo perdono e la sua pace. E poi, in ultimo, ricordiamo che cosa? Che la carità è una delle cause della remissione dei peccati. La carità intesa come amore ardente per Dio. Perché più si ama, più si cancella il peccato. Se si ama sinceramente Dio, possiamo star sicuri che il nostro peccato è stato cancellato, come abbiamo detto è successo per la Maddalena. Bene, cari ascoltatori, anche oggi il tempo a nostra disposizione è terminato e in ultimo, allora ricordiamo a tutti che non è mai troppo tardi per amare Dio. Anche chi ha avuto un passato difficile, come la donna del Vangelo o come la signora Maria, ecco, tutti possono essere perdonati completamente se amano sinceramente e se si affidano alla misericordia divina. Grazie dell'ascolto e buon proseguimento con i programmi della radio Buon Consiglio. Ave Maria.